Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto da Don Marian Paloca.
Nella prima lettura di questa quarta domenica del tempo ordinario, il profeta Geremia racconta come ha percepito lo sguardo di Dio posato su di lui e come Dio vuole che il profeta stia in mezzo al popolo. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni, dice Dio a Geremia. Il profeta è prima di tutto un uomo che vede l'intera sua esistenza fondata in Dio, è consapevole delle azioni di Dio nella sua vita. Dio conosce, forma, consacra e stabilisce il profeta. Questi quattro verbi raccontano l'identità di un uomo che sta in mezzo al popolo non per parlare di sé, ma per essere segno dell'attenzione che Dio ha per ogni persona. Non si può essere profeti credendo di agire in nome di Dio senza riconoscere costantemente la sua azione nella nostra vita. Prima di agire per conto di Dio bisogna scorgere l'agire di Dio a favore degli uomini e metterlo in evidenza davanti a tutti. Se l'agire di Dio precede e fonda il nostro agire, non abbiamo paura di fronte all'iniquità del mondo. Non spaventarti di fronte a loro, dice Dio a Geremia. Lo spirito della profezia è uno spirito di coraggio, disponibile non soltanto a trasmettere la scomoda verità, ma anche a pagare il prezzo dell'indisposizione dei potenti nei confronti della verità. Dio manda Geremia a profetizzare contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo di Israele. Un uomo solo, in nome di Dio, in mezzo ad una società che lo deride e lo disprezza. Geremia è l'icona bella dell'uomo controcorrente, nel cui tempo il popolo di Israele, popolo dell'alleanza con il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che aveva dato la legge per mezzo di Mosè, si è lasciato andare verso il culto ai falsi dei, con la complicità dei re e dei sacerdoti. Si viveva in Israele una specie di superficiale apertura alle culture religiose dei popoli pagani. Oggi come allora, l'entusiasmo delle cose nuove e diverse trascina facilmente gli individui e indebolisce spesso il giudizio critico. In mezzo a una folla che sembra marciare inarrestabilmente verso l'adorazione dei falsi dei, Geremia sta ad indicare un'altra direzione. Anche oggi abbiamo bisogno di persone che indicano un'altra direzione, non di propria iniziativa però. È Dio che dice al profeta: «Oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti». Guardando la vocazione di Geremia, i cristiani, che hanno la vocazione di essere profeti del proprio tempo, devono essere prima di tutto uomini che accolgono nell'ascolto la propria identità e solo dopo uomini della denuncia e dell'annuncio. Nella seconda lettura di questa liturgia domenicale, San Paolo ci ricorda che il cuore della rivelazione cristiana, e dunque dell'annuncio della Chiesa, è la carità. Se nella prima lettura il profeta si deve preparare a riportare il popolo sulla via della redenzione, nella seconda lettura Paolo ci ricorda che l'uomo redento vive per amare. È l'unione di Dio con noi, è il dono dello Spirito che ci apre all'amore. L'amore supera la profezia. Se avessi il dono della profezia, ma non avessi la carità, dice Paolo, non sarei nulla. La profezia richiama gli uomini alla giustizia, mentre l'amore li vede come giusti, perché l'amore vero nasce nell'incontro con colui che ha reso giusti tutti tramite il mistero della croce e della redenzione. La riflessione di Paolo non è una moralistica esortazione a volersi bene. Al centro del suo discorso, infatti, non c'è il soggetto umano come origine degli atteggiamenti d'amore. Paolo conosce bene la natura umana e descrive con dovizia di dettagli, altrove, la lotta che si fanno nell'uomo, la carne e lo spirito. Egli semplicemente indica la potenza d'amore che investe l'uomo come dono del Signore morto e risorto per noi e cambia tutti gli atteggiamenti umani, riscattandoli dalla miseria della giustizia fatta secondo le nostre misure, perché la carità di Dio tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Unendosi a noi, è Dio stesso che si fa carità nei nostri gesti aperti alla sua grazia. Se a volte, o forse spesso, sentiamo il peso delle nostre miserie e ci sentiamo distanti dall'amore che porta a maturazione la nostra umanità, non dobbiamo perdere la fede e la speranza, che sono minori alla carità, ma la sostengono. La fede e la speranza ci aprono a ciò che deve venire. Noi conosciamo in modo imperfetto, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà, scrive Paolo. Credere e sperare significa aprirsi all'amore che rende perfette tutte le cose e tutte le persone soprattutto, all'amore che viene e viene sempre. Noi ora vediamo in modo imperfetto. È la visione parziale della realtà, quella che ci spinge a emettere giudizi parziali, quella che ci mostra solo le imperfezioni e ci inchioda all'imperfezione, mettendo dentro di noi il disturbo della realtà guasta. Ma avverrà ciò che è perfetto. Questa è la vera profezia cristiana. L'opera che Cristo ha compiuto nel mistero della Pasqua verrà ad investire l'universo per farci uscire dallo stato di confusione nel quale ci troviamo, perché, come scrive Paolo, adesso vediamo in modo confuso, come in uno specchio, ma allora vedremo faccia a faccia. Nel brano evangelico di questa quarta domenica del tempo ordinario, Luca narra il primo confronto di Gesù con coloro che pensano che il rapporto con Dio sia un rapporto di diritti e doveri e non un rapporto di gratuità e di gratitudine. Tutte le esperienze religiose tendono a stabilire i diritti e i doveri dei credenti nei confronti di Dio e spesso rischiano di annegare l'esperienza religiosa all'interno di questo rapporto di diritti e doveri. Non di rado si attende che anche Dio agisca entro i termini del contratto religioso stipulato con lui e si vuole costringere il suo incontenibile amore entro i vasi stretti dei nostri giudizi. Dio deve agire dove e come la comunità credente l'attende. E possibilmente mantenere la sua distanza. La sua sorprendente vicinanza ci trova impreparati, ci sbalordisce e ci confonde. Non è costui il figlio di Giuseppe, dicono gli abitanti di Nazareth, di fronte a un Gesù che porta Dio talmente vicino da annunciare l'oggi dell'adempimento delle promesse messianiche. Durante tutto il suo cammino fra gli uomini, Gesù ha cercato di educare i suoi discepoli al pensiero di un Dio non fatto a nostra immagine e somiglianza. Dio è libero dai nostri schemi Il vero profeta non è amato in patria, perché spesso la patria diventa la prigione di Dio. Le comunità religiose si percepiscono come patria di Dio perché riconoscono al loro interno il valore della legge divina, e questo è bene. Esse però rischiano di fare di questa legge uno strumento di potere che soffoca lo spirito e schiaccia le persone. Arrivano perfino ad avanzare pretese nei confronti di Dio. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, falle anche qui, nella tua patria. Si rischia così di delimitare i confini dell'agire di Dio, ma lui è più grande della legge, e se stipula dei patti, non li stipula per escludere, ma per includere. Il patto di Dio con una persona o una comunità particolare, oppure con un popolo, come può essere Israele o la Chiesa, deve essere un bene e una benedizione per tutti. I patti non sono i modi con cui Dio esclude qualcuno, ma sono l'espressione concreta della sua volontà di includere tutti nel progetto di salvezza. Ecco perché Gesù, nel Vangelo di questa domenica, ricorda altri interventi di Dio nell'Antico Testamento attraverso i quali l'Onnipotente ha varcato i confini di Israele, come l'episodio con la vedova di Sarepta o con Naaman il Siro. La comunità della sinagoga, schiava dei propri schemi rigidi riguardi all'agire di Dio, è scandalizzata da Gesù. Anche i discepoli faranno fatica a seguirlo. Non solo i discepoli di ieri, ma anche quelli di oggi. Non troviamo anche oggi nella Chiesa persone che fanno resistenza a un Gesù che vuole uscire dalle nostre abitudini da sacrestia per portare l'amore del Padre a un mondo che noi riteniamo non sia la patria di Dio? Ascoltando il Vangelo, lasciamoci educare a seguire un Dio che in Cristo ci porta fuori dai luoghi comuni della nostra vita religiosa.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto da Don Marian Paloca. Realizzazione di Monia Parente.